Di una predicazione in più giorni e anche per un tempo abbastanza importante, per parlare un po' della sinodalità, la Chiesa sinodale. Credo che sia un tema molto importante. Quando ho detto a qualcuno che volevo fare la novena di Natale su questo, una persona della piccola casa mi ha risposto: «Oh, che bello, noi abbiamo solo saputo che si è aperto un cammino sinodale, ma più di questo non sappiamo». E quindi credo che valga la pena parlare di questo tema di estrema attualità e anche, come dirò tra poco, urgenza. Siccome però siamo nella novena di Natale, cercherò anche sempre di farlo in riferimento ogni sera a un personaggio del presepe, oppure anche una caratteristica, un aspetto di questo elemento tipico del Natale. Come forse tutti avrete sentito dire, il 9 e 10 ottobre 2021 a Roma e poi il 17 ottobre in ogni diocesi si è aperto il cammino sinodale, che poi avrà il suo momento culminante con la 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si terrà nell'ottobre del 2023. Ora, io credo che almeno vagamente tutti sappiamo che cos'è un sinodo dei vescovi. Intanto si tratta di una realtà istituita da Paolo VI nel 1965, alla chiusura del Concilio Vaticano II, quindi con l'intenzione di continuare in qualche modo quella esperienza, anche se evidentemente in una modalità diversa. E tutti anche più o meno sappiamo che i sinodi hanno delle loro tappe, no? Prima esce l'instrumentum laboris e poi la relatio finalis e poi i padri sinodali preparano le prepositiones da presentare al Papa e poi il Papa fa una bella esortazione apostolica post-sinodale. E quindi, per esempio, con questo sistema noi siamo stati abituati a vari sinodi, ricordo solo i più recenti, quello sulla nuova evangelizzazione nel 2012, sulla famiglia addirittura ne sono stati fatti due, uno straordinario nel 2014 e uno ordinario nel 2015, da cui poi la famosa esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia. E poi il sinodo sui giovani nel 2018, il sinodo sull'Amazzonia e adesso un nuovo sinodo. E sapete qual è il tema di questo sinodo? Il tema di questo sinodo è il sinodo. Meglio ancora, il tema di questo sinodo è la sinodalità. Anzi, precisamente il tema suona così: per una Chiesa sinodale, due punti, comunione, partecipazione e missione. E queste tre parole sono gli assi portanti di una Chiesa sinodale, come avremo modo più avanti di approfondire. Quindi una cosa simpatica per certi versi, no? Un sinodo sulla sinodalità, quindi l'oggetto di questo sinodo è anche il suo metodo, perché in fondo sinodalità significa un metodo, un modo di procedere. Quindi Papa Francesco, sostanzialmente, con tutta questa cosa del sinodo, sta cercando di chiedere alla Chiesa una vera e propria conversione sinodale. E bisogna anche dirlo, la sua intenzione è quella di riformare la realtà del sinodo. Sono passati più di 50 anni da quando è stata istituita, quindi c'è bisogno di fare qualche cambiamento. Qualche cambiamento non da poco, perché potremmo dire così, l'intenzione è di passare dal sinodo visto come evento al sinodo visto come processo. Cammino. Detto in altre parole, prima il sinodo era un evento che riguardava solo la Chiesa universale. Se lo faceva il Papa, con alcuni vescovi, e va bene. E solo quando il tutto finiva, le conclusioni arrivavano poi alla Chiesa particolare, alle chiese particolari che dovevano applicarle. Ora invece si parla di tutta un'altra cosa, si parla di un cammino, e il primo passo di questo cammino sinodale consiste nella consultazione del popolo di Dio nelle chiese particolari. E attenzione, tutto il popolo di Dio, nessuno escluso, come avremo modo di sottolineare in queste serate. Soprattutto l'interesse è di consultare quelli che non hanno voce, quelli che sono stati sempre scartati o messi ai margini della Chiesa. Quindi si tratta di una cosa molto molto interessante, per certi aspetti anche, come dire, rivoluzionaria. Qualcuno dice che questa è l'eredità che lascerà Papa Francesco alla Chiesa, un po' come per esempio Giovanni XXIII ha lasciato il grande evento del Concilio Vaticano II. Torniamo un attimo al titolo, per una Chiesa sinodale, e ci ritorno perché una parolina importante di quel titolo è proprio il per, ovvero l'intento di questo sinodo è cercare di capire come si possa arrivare a una forma e a uno stile sinodale di Chiesa. In questo senso si tratta di una realtà che tocca la Chiesa nella sua identità più profonda. Diremo in queste serate che la sinodalità è elemento costitutivo della Chiesa. Dicevo prima che la grande trasformazione che Papa Francesco vuole proporre alla realtà del sinodo è questo passaggio da evento a processo, e processo significa cammino. Allora vorrei concentrarmi un attimo proprio su questa parola, la parola cammino. Ebbene, noi siamo abituati a guardare dei presepi abbastanza statici, no? Perché ci sono delle statue, per definizione le statue sono ferme. In realtà il presepe è una realtà molto dinamica, dove l'elemento del cammino è anche profondamente presente. Devo dire che nella piccola casa un po' di tempo fa si faceva qualche presepe un po' dinamico, no? Ve li ricordate quelli che che si potevano vedere, per esempio, davanti a quella che era la casa dei buoni figli? Ecco, ma questo per dire come tutto nel presepe è dinamica, è cammino, no? Pensiamo alla famiglia di Nazareth che si mette in cammino verso Betlemme in occasione del censimento, ma pensiamo anche ai pastori che in fretta si mettono in cammino verso la grotta, e poi ai re magi, ma anche proprio soltanto al fatto che nel presepe si contempla la nascita di un bambino. Ecco, il partorire è la massima espressione della vita, del movimento. Ebbene, siccome questo sinodo vuole essere un processo, vuole essere un cammino, ogni cammino che si rispetti è fatto di tappe. Allora, quello che vorrei fare adesso stasera con voi è aiutarvi a capire quali sono le tappe di questo cammino. Devo dire, questo lavoro l'ho fatto innanzitutto per me, perché a un certo punto ho avuto bisogno di capire un po' meglio proprio lo svolgimento di questo cammino. E allora ho riassunto la cosa in 8 tappe. Prima tappa, una data, 7 settembre 2021. In questa data la segreteria generale del sinodo ha pubblicato il documento preparatorio, che è questo che ho in mano, e che commenterò insieme con voi durante queste serate. Si tratta dello strumento che serve per favorire la prima fase, quella di ascolto e consultazione del popolo di Dio nelle chiese particolari, che tra l'altro è la fase che stiamo vivendo in questo momento, come spiegherò tra poco. Insieme a questo testo, sempre nella stessa data, è stato pubblicato il Vademecum metodologico, che in pratica è un manuale che offre un sostegno pratico ai referenti diocesani o alle equip incaricate da ciascun vescovo locale. Questo Vademecum si può scaricare dal sito che è stato costruito apposta per il sinodo, che è www.sinod.va. Seconda tappa, le due date che abbiamo già ricordato, 9 e 10 ottobre, celebrazione di apertura di questo cammino sinodale a Roma, e 17 ottobre, apertura di questo cammino in ogni chiesa particolare. Siccome siamo al 16 dicembre, questo significa che sono passati quasi 2 mesi da quando stiamo dentro questo percorso. Noi ci troviamo attualmente nella fase che io chiamo numero 3 in questo percorso che ho riassunto in 8, cioè la fase cosiddetta di ascolto e consultazione del popolo di Dio nelle chiese particolari, nelle diocesi. Questa fase va da ottobre 2021 a aprile del 2022. Però tenete presente una cosa: entro marzo 2022 ogni chiesa locale, quindi ogni diocesi, deve produrre una sintesi di tutto il lavoro che si è fatto e presentarla alla CEI. Quindi, per essere chiari, entro marzo 2022 la nostra diocesi, quella di Torino, deve produrre una sintesi del lavoro fatto. E se ci pensate, c'è pochissimo tempo, marzo 2022, quindi significa 3 mesi, eh? Peraltro una sintesi che deve essere breve, si parla di 10 paginette al massimo. Queste sintesi devono essere mandate per noi dell'Italia alla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, e poi ogni conferenza episcopale deve a sua volta produrre una sintesi. E questo entro il mese di aprile del 2022. E poi la quarta tappa, quella che va da aprile 2022 a settembre 2022. In questo tempo, da aprile a settembre, la Segreteria Generale del Sinodo elaborerà l'Instrumentum Laboris numero 1 sulla base delle sintesi che sono state ricevute dalle diverse conferenze episcopali. Quinta tappa, quella che va da settembre 2022 a prima di marzo del 2023. In questa fase ci saranno le riunioni presinodali dei responsabili delle diverse conferenze episcopali e organismi assimilati, ovvero in pratica si faranno sostanzialmente delle assemblee ecclesiali per aree continentali, e sono state individuate 7 aree: Africa, Oceania, Asia, Medio Oriente, America Latina, Europa e Nord America. C'è tempo fino a prima di marzo del 2023 per fare questo lavoro, perché poi a marzo del 2023 debbono essere prodotti 7 documenti finali, cioè tanti documenti quante sono le aree che sono state individuate per questo lavoro delle assemblee, che potremmo chiamare così, assemblee per aree continentali. Sesta tappa, quella che va da marzo del 2023 a giugno del 2023, e questo è il tempo che si prende la Segreteria Generale del Sinodo per elaborare l'Instrumentum Laboris numero 2 sulla base dei 7 documenti ricevuti dalle varie assemblee per aree continentali. La settima tappa, quella di ottobre 2023, che abbiamo già citato, cioè la celebrazione della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, ovvero la riunione di una rappresentanza dei vari vescovi del mondo. E poi comincia quella che io chiamo l'ottava tappa, ovvero la fase attuativa che coinvolgerà nuovamente le chiese particolari. E questo perché? Perché tutto sto lavoro, non più che sto lavoro, chiamiamolo, tutto questo discernimento sinodale non deve rimanere lettera morta, deve portare dei frutti, deve servire a qualcosa. Il Papa non vuole che si faccia un sinodo per scrivere l'ennesimo bel documento. Non serve a niente, ne abbiamo già abbastanza. Allora, mi avvio alla conclusione, vi faccio notare alcune cose. La prima cosa, che mi sembra la più importante, la più rivoluzionaria di tutto questo discorso, il coinvolgimento del popolo di Dio. Si parte dalle chiese particolari. Vi ricordate, prima si faceva l'evento e poi le conclusioni arrivavano alle chiese particolari. Adesso tutto il contrario. Si comincia sentendo il popolo di Dio, tutto il popolo di Dio, nessuno escluso. Per l'esattezza, il popolo di Dio, rispetto a quel cammino di 8 tappe che vi dicevo, viene coinvolto nella terza tappa, quella in cui noi ci troviamo adesso, ottobre 2021, aprile 2022, cioè la fase di ascolto e consultazione, viene poi coinvolto ancora nella quinta tappa, quando si faranno queste assemblee ecclesiali per aree continentali, e poi viene coinvolto nell'ottava tappa, la fase attuativa. Ancora, mi pare che l'intenzione di Papa Francesco sia quella di passare dal sinodo inteso come assemblea dei vescovi con e sotto l'autorità del Papa a cammino per tutto il popolo di Dio. Quindi una cosa che riguarda tutti. E perché questo? Perché tutti i battezzati sono soggetti attivi di evangelizzazione. E avremo modo di approfondire questo tema nel quarto nostro incontro, quello di domenica. Siccome Papa Francesco chiede una conversione sinodale, cioè potremmo dire così, una conversione dell'agire ecclesiale che tocca la Chiesa nella sua realtà più profonda, questo non è possibile che avvenga senza la partecipazione attiva di tutte le componenti del popolo di Dio. E concludo citando una frase che è diventata una specie di slogan di tutto questo discorso del sinodo, della sinodalità, una frase che Papa Francesco ha pronunciato durante il discorso per la commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, discorso che lui ha pronunciato il 17 ottobre 2015. E la frase dice così: il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Guardate, qui c'è un concetto veramente molto forte, molto importante. Il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio. Cioè, che significa questo? Provo a spiegarlo con uno schema del pensiero di un teologo molto famoso, molto importante, il cui pensiero ha anche condizionato profondamente il Concilio Vaticano II, Yves Congar. Ebbene, Congar ha fatto notare questa cosa. Nella Chiesa del primo millennio si è sottolineata molto la comunione fra le diverse chiese particolari, cioè potremmo dire la comunione in senso orizzontale. Nella Chiesa del secondo millennio, invece, si è sottolineata molto la comunione con la Chiesa universale, cioè la comunione in senso verticale, fino ad arrivare poi al Concilio Vaticano I, che ha definito solennemente le prerogative del Papa. Ebbene, nella Chiesa del terzo millennio si vorrebbe sottolineare invece la comunione nel camminare insieme. Appunto, la Chiesa sinodale, cioè la Chiesa che cammina insieme, perché la parola sinodo significa propriamente questo: fare la strada insieme. Una Chiesa sinodale è dunque una Chiesa che cammina insieme.